passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34 minuti, numero verde per chiamarci 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Il presidente napoletano chiede una tregua nelle polemiche politiche fino al G8 dell'Aquila. Sarebbe giusto, aggiunge, vista la delicatezza dell'appuntamento. Napolitano ha poi avuto una lunga telefonata con Berlusconi. Berlusconi presente il G8 dell'8 luglio all'Aquila, non faremo brutta figura, dice, ho una certa esperienza, ne ho presi tutti tre, e torna sull'emergenza rifiuti, Napoli ora è una città pulita. Completato con un giorno di anticipo sul previsto il ritiro delle truppe americane dalle città e dai centri abitati iracheni a vantaggio delle forze di sicurezza locali, domani giorno di festa nazionale. Bernard Madoff, l'ex re di Wall Street, autore della colossale truffa che ha ridotto sul lastrico migliaia di investitori, è stato condannato a 150 anni di carcere. In aula aveva chiesto scusa per aver ingannato tanta gente.
Beh, insomma, forse questa doveva essere la prima notizia del TG2, è sicuramente la notizia del giorno. Se volete, tutti i paragoni sono possibili tra quello che accade negli Stati Uniti, l'entità di una pena, la velocità di un processo, e il fatto che poi gli anni di carcere si scontano sul serio. Studio aperto, titoli.
Berlusconi presenta il programma del G8 che aprirà mercoledì prossimo all'Aquila. L'appello di Napolitano, stop alle polemiche. Il premier interviene anche sull'emergenza rifiuti, mostra le immagini di Napoli prima e dopo l'intervento del governo e commenta: la città è tornata a quel livello di civiltà che si merita. Michael Jackson, ridotto al fantasma di se stesso, pesava solo 50 kg, il corpo martoriato dagli analgesici e dalle cicatrici di 13 interventi chirurgici. Il re del pop aveva paura di non farcela portare al termine del suo tour. Sono finito, avrebbe detto, meglio morire. Ancora morti sul lavoro, due operai restano folgorati dall'alta tensione mentre riparano il tetto di una palazzina a Mede, in provincia di Pavia. Inutili soccorsi.
Eccoci, 18:36, 800 24 00 24. Iniziamo con Giulio Tremonti, uno degli uomini forti del governo. Nell'ultima puntata della stagione, o forse addirittura ultima puntata in assoluto di Lucia Annunziata in mezz'ora. Sono piuttosto triste per la fine possibile. Ho letto un'intervista di Lucia Annunziata da qualche parte di questo programma che considero forse il migliore programma oggi in circolazione per quello che riguarda i talk show di attualità, in mezz'ora di Lucia Annunziata su Rai 3. Insomma, chiude con, forse definitivamente, con Giulio Tremonti. Giulio Tremonti che dice: un governo tecnico non è possibile, durerebbe quanto uno yomo. Poi vi spiego perché sottolineo la parola yomo.
I governi sono forti dove sono al governo e sono forti, se vuole un termometro, in Parlamento. Se non c'hai il Parlamento non sei forte, se c'hai il Parlamento sei forte. Nel Parlamento italiano c'è una voglia di sostegno al governo enorme. Questo lei, ho sentito dire governi tecnici, ma lei può anche trovare un tecnico, ma lo manda in Parlamento, che tempo di vita gli assicura? Io credo non superiore a quello di uno yomo.
Uno yomo, probabilmente Tremonti è un consumatore di yomo, perché gli yogurt è una cosa, gli yomo sono un'altra. Yomo è una marca particolare di yogurt, però ieri molti telegiornali, molti giornali anche questa mattina non hanno messo yomo, che è l'originale, ma yogurt, non so per quale tipo di riflesso. In ogni caso, Yomo fu una marca di yogurt che ebbe un protagonista d'eccezione, una pubblicità firmata Beppe Grillo, 1988.
No, non te lo posso dare questo, chiedimi quello che vuoi ma non te lo posso dare. 40 anni ci hanno messo a farlo così sano, pulito. Leva quella mano lì, che cosa sei tu? Una triglia, un uomo lucerto. Leva, ti stanno lasciando a piedi, ti stanno lasciando a piedi.
Ecco, hai perso la corriera, adesso un'altra chissà quando passa. Ma cosa fai, piangi?
Vabbè, se mi dici dove hai la bocca te ne do un cucchiaino.
Era un Beppe Grillo, insomma, di un'altra epoca, non certo il Beppe Grillo di adesso, che forse mai farebbe una pubblicità per qualche azienda. 1988, Beppe Grillo, pubblicità dello yogurt Yomo. Dove andiamo? Sempre su Tremonti, il quale spiega a modo suo la frase di Berlusconi molto contestata sulla pubblicità ai giornali, che secondo Berlusconi sono catastrofisti e dunque non bisognerebbe dare i soldi per la pubblicità. Sentite l'interpretazione tremontiana di tutto questo.
È giusto che il Premier chieda di non dare pubblicità ai giornali che fanno disfattismo?
Ma non ha mica detto di non dare pubblicità, ha detto di stare attenti perché... E guardi, le faccio un esempio che secondo me chiarisce tutto, ed è un esempio fatto da un ministro europeo che diceva: è inutile che noi diamo gli stimulus, per esempio il credito per comprare un'automobile o un frigorifero, e poi dopo la famiglia che riceve quello stimulus attacca la tele e riceve un'onda di messaggi negativi. Ecco il senso politico di quelle dichiarazioni e le condivido.
Questa è l'interpretazione di Tremonti della frase di Berlusconi. Sentiamo un altro Tremonti, che è quello a proposito della polemica sui centri studi, sulle cifre dei centri studi. Un Tremonti molto polemico su questo nei confronti di alcuni centri studi italiani e internazionali che fanno del pessimismo e non vanno bene.
Tutti questi centri studi, uffici, che per inciso non hanno previsto la crisi e quindi... Tu andresti a farti curare da un medico che ha sempre sbagliato le diagnosi, ma insomma non è censura. Qui ogni giorno c'è uno che va in televisione, dice una roba, gli altri il giorno dopo fanno a gara. Certo, se tu sei uno qualsiasi e diventi importante perché vai in televisione e dai degli annunci catastrofici, fai del bene a te forse, ma fai del male agli italiani, ai lavoratori, alle famiglie.
Ed è un Tremonti serioso che spiega perché alcuni dati di pessimismo fanno male alle famiglie. Ha un Tremonti più o meno sulla stessa linea, parodiato recentissimamente da Corrado Guzzanti. Sentite.
Nella crisi l'italiano è più preparato degli altri perché è abituato a prendere fregature. È l'animale darwinianamente più adatto perché è abituato all'ambiente ostile. Gli animali che vivono nei paradisi tropicali non si evolvono, poi basta un piccolo cambiamento climatico, una roba di caldo, una roba di freddo e si estinguono. Invece il sorcio o il baccarozzo, sorcio, più sguazza nell'etame e si fa forte e furbo. Voglio dire una cosa, seriamente, queste democrazie paradisiache, dove ti rubano in casa, arriva la polizia, rimani incinta, ti danno il sussidio, vai in pensione, ti ridanno tutti i soldi che hai versato, ma certo che così ti indebolisci, è chiaro.
È strepitoso Corrado Guzzanti nelle sue recenti performance teatrali. 800 24 0024. Vi facciamo ascoltare adesso un elogio sperticato di Tremonti da parte di chi? Di Emilio Fede, come al solito, che non si risparmia anche su Tremonti, credo che sia di sabato, TG4 di sabato, e poi dà anche una pennellata così, tanto en passant, a Berlusconi.
Volevo fare prima una breve annotazione televisiva, visiva, perché il Presidente del Consiglio accanto aveva la sinistra, no, la sinistra ci mancherebbe altro, alla destra, cioè il ministro, il super ministro dell'economia Tremonti, che certamente al piano anticrisi ha dato, come tutti gli altri d'altra parte, ma un notevole apporto, perché lui parla magari poco e comunque sta lavorando. Quando interviene, interviene al momento giusto, quando si tratta di parlare di economia, sa ovviamente, e più ancora ovviamente il Presidente del Consiglio, quel che dice.
Ebbene sì, Emilio Fede colpisce ancora. 1843 800 24 0024. C'è una piccola polemica da fare riguardo alle parole del Presidente della Repubblica Napolitano. Napolitano oggi ha detto le seguenti parole, ascoltiamole. Ascoltiamo Napolitano sulla tregua fino al G8, tregua per quello che riguarda le polemiche tra i partiti.
Il mio auspicio, francamente, in questo momento io capisco tutte le ragioni dell'informazione e della politica, però io penso che sarebbe abbastanza giusto di qui al G8, data la delicatezza di questo grosso appuntamento internazionale, anche una tregua nelle polemiche.
Ora, con tutto il grandissimo rispetto e anche l'ammirazione che io personalmente ho, per esempio, nei confronti del Presidente della Repubblica Napolitano, che giudico nel mio piccolissimo un ottimo Presidente della Repubblica, devo dire che queste cose non hanno alcun senso. Cioè non hanno alcun senso, hanno senso naturalmente per quello che riguarda le istituzioni, il Presidente della Repubblica, ma cosa significa una tregua nelle polemiche fino al G8? O c'è un riferimento preciso alle polemiche di Repubblica, insomma tutta la vicenda del Barrygate, oppure, non so, l'informazione non dovrebbe fare il suo mestiere fino alla fine del G8 per non dare una cattiva immagine dell'Italia ai leader che vengono qui? Francamente non si riesce a capire cosa significa poi concretamente questo appello alla tregua. Poi a un certo punto, superato il G8, tutto riprende come prima. Non capisco, francamente non so come si potrebbe tradurre poi concretamente in qualcosa di serio. Berlusconi ha parlato a bordo di una nave da crociera davanti al Golfo di Napoli, ha parlato della situazione di Napoli, non solo naturalmente, pochi minuti fa ha accolto l'invito del Presidente Napolitano a non esasperare il clima di scontro tra le forze politiche, insomma a smetterla con le polemiche almeno fino al termine del G8. Poi ha parlato di spazzatura, sentitelo.
Oggi è tutto sotto controllo e mi auguro che anche le migliaia di turisti che affolleranno i luoghi più belli di Napoli possano apprezzare il nostro impegno. Anche il Presidente della Repubblica, lo dico per inciso, al quale questa mattina ho telefonato per fargli molti affettuosi auguri per il suo compleanno, sono certo che sarà stato lieto di aver trovato non solo la sua città Napoli, ma anche le isole intorno alla città, in particolare Capri, dove si trovava, riportati ai passati fasti e alla passata civiltà.
Proprio da Napoli ci chiama Paolo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Niente, il mio intervento è diciamo soltanto per quanto riguarda il problema della spazzatura. Io vivo in provincia di Napoli, sono un elettore di centrodestra, quindi diciamo che non ho assolutamente né voglia né il tempo di criticare quello che è stato l'operato del nostro governo, anzi ci ha levato una bella quantità di spazzatura davanti, però non trovo assolutamente vero, la trovo una bugia quasi gratuita il fatto che siamo stati liberati completamente alla spazzatura. Come le dicevo prima, vivo in provincia e le dico che nei comuni vesuviani e tantissimi altri centinaia di paesi intorno a Napoli ci sono ancora sacche importanti di spazzatura e immondizia. Purtroppo vivo in questi posti qua e le dico che
è stata... E qual è il problema in questi posti?
Il problema è che c'è ancora tanta immondizia, purtroppo... In
quello l'ho capito, ma il problema di fondo qual è secondo lei? Che le discariche hanno quasi terminato il loro lavoro, che non si fa bene la raccolta, che ci sono...
No, io lo so dire, le ripeto, il mio intervento era solamente per dire di questo, problemi che ci sono sotto non glielo so dire, come del resto non le so dire neanche il problema, un grossissimo problema che proprio in questa trasmissione chiamai un po' di mesi fa e le dissi come anche un grosso problema rimane quello dei depuratori di Cuma, che adesso è uscito lo scandalo fuori sul Mattino di qualche giorno fa, ecco perché le acque di Procida, di Ischia eccetera adesso fanno, mi perdoni il termine, schifo, perché il depuratore di Cuma soltanto adesso hanno aperto gli occhi, ma è da circa un anno che butta a mare dalle vasche senza depurare e dopo un anno è uscito il problema. Quali sono i problemi e perché succede non glielo so dire, sono un cittadino e faccio tutt'altro lavoro, però le so dire semplicemente una cosa, che se qualcuno si facesse una camminata, una scappata a Napoli, probabilmente al di là del centro troverebbe ancora tanta spazzatura.
La ringrazio Paolo. Giorgio D'Alecco, buonasera.
Sì, buonasera. Cambio argomento, intervengo su Madoff.
Prego.
A parte che trovo la giustizia americana seria e competente, però non trovo il senso di questi 150 anni a uno che ne ha 71, e così, forse magari aver preferito che gli fossero confiscati tutti i beni, gli fosse data $500 di pensione mensile e vivesse in un tugurio come tanti altri, e quanto ricavato magari avrebbe alleviato un po' la sofferenza di tanti piccoli risparmiatori, insomma.
Guardi, il giudice Danny Chin, così si chiama, ha detto: nessun altro caso di frode è comparabile con il caso Madoff. Il simbolismo della sentenza è importante perché attraverso questa si invierà un messaggio alcuni italiani, alcuni diciamo ipergarantisti italiani magari storcono il naso, anch'io un po' mi metto tra questi di fronte al fatto che le sentenze possono essere di usate come un modello o come insegnamento per altre cose, però i 150 anni vanno spiegati in questo modo, è evidente che non li sconterà mai 150 anni perché ne ha 71.
Io gli auguro una lunga vita in maniera tale che li possa scontare, insomma, in questo senso qui.
Vabbè Giorgio, adesso non bisogna nemmeno augurare una tortura di questo tipo.
Però sicuramente forse magari qualcosa di più concreto sarebbe stato di impatto sociale, forse magari più...
Ma lei per più concreto cosa intende? Lavori forzati? Non lo so.
No, io dico, questo signore qui c'ha 71 anni ed è, per carità, forse magari il carcere non gli farebbe troppo bene, però sicuramente vivere con un minimo di pensione in un tugurio e i suoi beni tutti confiscati e magari appunto alleviare qualche sofferenza di risparmiatore, quello non sarebbe stato male.
Ma guardi, io non credo che Madoff possa vivere in ricchezza da qui in avanti, posto che esca dal carcere, perché ripeto, 71 anni, io penso che con una condanna di questo tipo sarà in carcere per il resto dei suoi giorni. La ringrazio Giorgio. Daniele, provincia di Modena. Daniele, mi sente? Non mi sente. Paolo, provincia di Milano.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Grazie per avermi chiamato. Volevo intervenire ancora a proposito della pubblicità e dell'invito di Berlusconi alle aziende a disertare i media catastrofisti, no? Mi sembra che il suo invito tutto faccia tranne che smorzare questo tipo di catastrofismo, anzi probabilmente non è assolutamente nel suo interesse fare questo, quanto invece molto più interessato nel dirottare pubblicità su altri mezzi di informazione, magari i suoi. E la dimostrazione poi dal fatto che da quando è diventato Presidente del Consiglio le sue aziende, pur non avendo aumentato ascoltatori, hanno aumentato moltissimo gli introiti pubblicitari. Chiaramente quando poi l'invito arriva dal Presidente del Consiglio, molto probabilmente molte aziende a controllo statale, pubblico, non troveranno niente di meglio che adeguarsi insomma all'invito.
Ma guardi, lei fa molta dietrologia su questa cosa qui, che è un'uscita infelice del Presidente del Consiglio, nonostante le spiegazioni di Tremonti, su questo non c'è minimo dubbio, però credo che non succederà nulla di tutto quello che lei prevede. Capisco la dietrologia, le cose, ma non credo che sia una mossa per far aumentare il fatturato, che già aumenta di per sé, di Mediaset & Company. Non credo proprio, anche perché le mosse non si fanno in questo modo, no? Così allo scoperto, diciamo.
Non ha smontato, diciamo, l'eco di questa notizia, casomai l'ha amplificata. Ecco, riguardo a Tremonti invece, sull'esempio che ha fatto del pessimismo, lo Stato che dà l'incentivo e diciamo il cittadino che poi si trova con notizie contrastanti date dai mezzi di informazione, io penso che un po' più di fiducia nella capacità critica del cittadino si debba avere, insomma il cittadino sarà in grado di mettere sul piatto della bilancia il peso dell'incentivo statale e il peso dell'influenza mediatica sul proprio modo di pensare, insomma, no, il peso di certe notizie macroeconomiche sulla propria vita quotidiana.
Va bene, grazie. Dove andiamo? Andiamo a Prato. Fiorenzo, buonasera.
No, da Firenze, non da Prato.
Da Firenze, bene.
Senta, no, io sono un elettore di sinistra, però sono d'accordo con Berlusconi, nel senso che per uscire dalla crisi serve ottimismo e bisogna dare segnali concreti che è possibile farcela. Il problema è che Berlusconi, poi il governo Berlusconi, non fa niente di concreto per incentivare questo tipo di comportamento, ovvero non dà bonus fiscali per chi acquista frigoriferi, televisioni come adesso ha fatto nel passato, ha limitato le detrazioni sugli interventi di risparmio energetico, cioè riattivare contratti virtuosi che possano far sì che il cittadino compri fatturi, cioè si faccia fatturare, paghi con bonifico bancario, è un comportamento che rimette in moto l'economia e fa emergere il nero. Solo che il governo Berlusconi, in particolare Tremonti, non hanno fatto questo e nessuno lo dice però.
Cioè lei dice per far emergere il nero e dunque quei tanti e tanti miliardi ogni anno, certo, che cioè, che non arrivano al fisco, bisogna incentivare la fatturazione, eccetera, eccetera.
Il 36%, il 55% è emerso tantissimo nero. Io che ho fatto una ristrutturazione di una casa, l'ho utilizzato finché mi è stato possibile. C'ho il bonus quest'anno con 7,30 e ce l'ho avuto l'anno scorso e ce l'avrò per i prossimi anni. Questo,
ma guardi che la questione della ristrutturazione delle case del 55% eccetera è stata alla fine confermata, non ci
è
sono
stata
state...
confermata per l'anno scorso, per quest'anno è ancora incerto e per l'anno prossimo non
no,
si
no,
sa.
È stata confermata credo anche
no, le assicuro, guardi.
Io sapevo che era stata confermata anche per quest'anno, alla fine dopo una battaglia su questo era stata confermata. La ringrazio Giuseppe, intanto Berlusconi continua a parlare, dice che sull'Iran si andrà verso le sanzioni, il mio governo è il più stabile dell'Occidente, ma noi torniamo a uno dei protagonisti di questa della settimana passata, uno dei nostri eroi, padre che oggi rilascia un'intervista. In qualche modo viene allo scoperto. Padre Livio Fanzaga è il direttore di Radio Maria, sentite.
Era troppo comodo non prendere una posizione, credo che vada distinto il piano del giudizio politico, che è poco chiaro quel che è successo, quello che sta succedendo, e quello che è successo è poco chiaro. Come diceva Cossiga, una cosa del genere solo una grossa organizzazione come i servizi segreti americani potevano metterla in piedi. Sono le sue parole di ieri queste. Comunque è poco chiaro quello che è successo. È strumentale, non c'è dubbio, per cui la Chiesa sta zitta, perché è chiaro che gatta ci cova, ovvio. Sul piano invece cristiano, ricordiamoci, cari amici, che la Chiesa cattolica ha sempre avuto una grande misericordia per i peccatori, pur denunciando con chiarezza il peccato. Si denuncia con chiarezza il peccato, si ha misericordia per i peccatori, si prega per i peccatori, chi è senza peccato lanci la prima pietra.
Intervista oggi di Giancarlo Perna al giornale di padre Livio Fanzaga. Chi è più attento ai valori cristiani, destra o sinistra? Risponde Fanzaga, il centrodestra, perché nelle sue file ci sono più cattolici. A sinistra la loro presenza è poco incisiva. E su Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica, poi sentiremo tutto, dice: prego per Scalfari, così non riuscirà ad andare all'inferno. Perché ce l'ha così tanto con Repubblica? Padre Fanzaga, Repubblica fa militanza anticristiana, il suo fondatore lo demolisco, ma poi lo raccomando a Dio. Titolo del TG3.
Condannato a 150 anni di carcere il finanziere Madoff per una catena di Sant'Antonio miliardaria, la più grande truffa della storia. Napolitano, basta polemiche in vista del G8, appuntamento internazionale importante, sarebbe opportuna una tregua. Berlusconi a Napoli per presentare l'organizzazione del G8. La crisi ha sfogato la sua massima forza, ora serve fiducia. D'Alema, governo debole, inefficace e tardive le misure anticrisi. Fini, maggioranza solida, una crisi di governo è fuori dalla realtà. Ancora vittime sul lavoro, due operai muoiono folgorati dall'alta tensione nel pavese, erano su un cestello elevatore. Protesta degli operai Fiat di Termini Imerese contro lo stop alla produzione di auto, traffico bloccato per ore. Honduras nel caos dopo il golpe militare, nostra intervista al deposto Zelaya che dice: tornerò da presidente. Al TG3 la ricercatrice precaria che scoprì i geni del linfoma ed è ora costretta a lasciare l'Italia, qui non c'è meritocrazia.
Allora, un ascoltatore scrive: Madoff 150 anni, in Italia Tanzi campa tranquillamente da pensionato e hanno pure modificato il falso in bilancio allungando al 2010 la class action. Eugenio, chiedo a voi che siete all'ascolto, sono paragonabili questi casi, i casi Madoff e il caso Tanzi, insomma Parmalat, quello che viene citato da moltissimi ascoltatori, sono paragonabili i due sistemi, quello italiano e quello americano, in maniera così brutale come fanno molti questa sera? Sky TG24. C'è Sky?
Polemiche e veleni, Napolitano chiede una tregua in occasione del G8.
Invito da accogliere, dice Berlusconi, L'Aquila sarà la capitale politica.
Incidente sul lavoro nel pavese, due operai muoiono folgorati su un tetto.
Fiat, giornata di protesta a Termini Imerese, bloccate strade e ferrovia.
Crisi per la Commissione europea, il peggio è alle spalle, ma serve prudenza.
Iran, i guardiani della rivoluzione confermano il successo di Ahmadinejad.
Truffò migliaia di risparmiatori, 150 anni di carcere a Bernard Madoff.
Il Papa ha firmato l'enciclica Caritas in Veritate, dedicata alla dignità umana.
Jackson, nuovi dati dall'autopsia, nello stomaco solo medicine e niente cibo.
Accordo europeo, dal 2010 carica batterie unico per tutti i cellulari.
Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
E dunque volete i violini di Emilio Fede come nuova sigla della Zanzara a partire da settembre, sì o no? 800 24 00 24, so che è uno di quegli interrogativi lancinanti che non vi lascia dormire, però la domanda ve la devo fare assolutamente. D'altra parte vorrei qui ospite quasi tutte le sere Don Livio Fanzaga, padre Livio Fanzaga, che è un grande protagonista dell'informazione, non lo dico assolutamente con ironia perché è la verità. È entrato a Radio Maria nel 1985, quando Radio Maria era una piccola emittente parrocchiale. Oggi è il network radiofonico più grande del mondo, 850 ripetitori in Italia, una copertura superiore a quella della RAI, e molti di voi lo sanno, sede in oltre 50 paesi, molto ascoltata in Africa. Padre Fanzaga conduce una splendida rassegna stampa la mattina, tutta da ascoltare, ve lo assicuro, e poi una piccola rubrichina che si chiama il caffeino, dove fa delle piccole punture di spillo, così delle freddure, poi ne sentiremo alcune. Qui scatenato con Repubblica, in particolare con il suo fondatore Eugenio Scalfari.
C'è un titolo in alto sulla prima pagina del giornale, prego anche per Scalfari, lo sta però all'inferno, è un'intervista di Giancarlo Perna al direttore di Radio Maria, cioè sottoscritto. Questa intervista annunciata in prima pagina, appunto con un titolo piuttosto un titolo piuttosto allettante, prego anche per Scalfari, lo sta però all'inferno. Certo, poter scappare in paradiso è un bel trofeo, poter lo scalpo e la barba di Scalfari in paradiso è un bel trofeo che potrebbe meritarmi una gloria molto molto in alto.
Beh, il personaggio c'è tutto, perché oggi nella rassegna stampa addirittura ha citato l'intervista che Giancarlo Perna gli ha fatto sul giornale dal titolo prego per Scalfari, così non riuscirà ad andare all'inferno. Sentiamolo ancora, questa volta secondo me in maniera assolutamente condivisibile, sul fatto che al G8 sembrano arrivare anche i soliti violenti, i Black Bloc, eccetera.
In Europa puntano sull'Abruzzo un'orda di vandali che ancora una volta si prepara a invadere la terra che ospita il G8. E cosa volete? Ma c'è di tutto a sto mondo, c'è di tutto a sto mondo. Ci sono anche quelli che sono sempre arrabbiati, ma eppure dico, ci sono tanti motivi anche per gioire a sto mondo, dico, non so come dire, se c'era una famiglia in pace era quella che era nella grotta di Betlemme. Non dico che era terremotata, ma lo dico così per dire che insomma. Certo, motivi di malumore ce ne sono, ma ci sono anche tanti motivi per essere contenti a sto mondo. In fondo, come dice il Vangelo, il Padre Celeste fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, poi le stagioni ci sono, i frutti della terra ci sono, ci sono tanti motivi per rallegrarci, cari amici. Invece ci sono alcuni che sono sempre arrabbiati, amen.
Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. e poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Ora Silvio Berlusconi pochi istanti fa è andato a ripescare un articolo di Giampaolo Pansa su Riformista per dire che il suo governo è molto stabile. Ha detto: ha ragione Pansa, l'opposizione è un cadavere che cammina, il signor Pansa non è certo di centrodestra. E dunque, dice Berlusconi, il suo governo, il mio governo è fortissimo ed è ancora più forte viste le debolezze dell'opposizione. Napolitano, il Presidente della Repubblica dice: da qui al G8 basta con le polemiche, basta con le divisioni. Non capisco francamente come concretamente si potrebbe poi tradurre l'invito del Presidente della Repubblica. Non siamo mica in guerra e dunque ci vuole una tregua, diciamo una tregua come succede spesso nei conflitti. Sentiamo.
Il mio auspicio, francamente, in questo momento io capisco tutte le ragioni dell'informazione e della politica, però io penso che sarebbe abbastanza giusto di qui al G8, data la delicatezza di questo grosso appuntamento internazionale, anche una tregua nelle polemiche.
Una tregua nelle polemiche. Cosa significa? Io non lo capisco. Vorrei l'opposizione fino alla fine del G8, se c'è qualcosa che non va, non deve dire niente, i giornali non devono aprire fronti polemici. Non lo so. Non riesco a tradurre questa frase di Napolitano. Magari qualcuno è più bravo di me. Non è una polemica, per carità. È che anche di fronte alle frasi del Presidente della Repubblica uno vuole capire.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete con il suo adoratissimo Gabriele, il bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini, con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge: sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Insomma, vi dividete, vi state dividendo, volete Emilio Fede con i violini come nuova sigla della Zanzara oppure no? Devo dire che c'è un 50% contro un 50%, ma voglio sottoporvi un quesito molto serio al di là di Emilio Fede, che riguarda Bernard Madoff, condannato a 150 anni oggi negli Stati Uniti. E il quesito, l'interrogativo, riguarda una frase pronunciata dal giudice Chin che lo ha condannato. Il messaggio che vogliamo dare è che i crimini commessi dal signor Madoff erano straordinariamente diabolici e che questo genere di manipolazione del sistema non è soltanto un reato senza spargimento di sangue commesso su carta, quanto un crimine con un bilancio di vittime e danni stupefacente. Parlando in modo obiettivo, questa frode è stata stupefacente. Dunque non ci sono solo i crimini di sangue, ci sono anche questo tipo di crimini. Marco ci chiama da Pisa all'800240024. Buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Allora, paradossalmente va bene la sigla di Emilio Fede, sarebbe carino anche Profondo Rosso, dedicato però alla vera opposizione che c'è in Italia ormai da 15 anni, forse di più, lo sa meglio di me, mi riferisco alla guerra di Segrate. Purtroppo il contraltare paradossalmente di Fede che sviolina sul Presidente del Consiglio è tutto il fango che viene buttato addosso al Presidente del Consiglio dal gruppo Espresso Repubblica. Lei sa bene chi lo comanda, sa bene chi c'è dietro, tutti gli italiani sanno chi c'è dietro.
Sì Marco, ma sì, figuriamoci, certo che sono d'accordo.
Ecco, quindi
oddio, non è che il gruppo Espresso Repubblica produca fango sul Presidente del Consiglio, insomma non è così che inquadrerei la cosa. Conduce una sua battaglia politico-giornalistica nei confronti del Presidente del Consiglio, ecco.
Esatto. giornalistica sarebbe anche giusto, però politica, visto che dall'altra parte purtroppo non abbiamo l'opposizione, quindi non avendo
perché
un
partito democratico... lei si illude che i giornali non facciano politica? Lei pensa che ogni cosa nella vita non sia un po' fare politica? Lei pensa che...
Come?
Ma i giornali spesso fanno politica, non ci si deve sorprendere per questo, non...
cose a orologeria, cioè l'intervento del presidente Napolitano oggi è significativo, no? Io vorrei...
Ma lei lo condivide?
Come?
Lei lo condivide?
Ma più che condividerlo, credo che sia proprio l'ultimo grido d'allarme, perché io vorrei sapere chi ha, secondo lei, da dove è uscita la notizia che il nostro governo sarebbe in bilico, pronto ad essere sostituito da un governo tecnico. Quali sono i campanelli di allarme, le spie che si sono accese?
Ma guardi, se ne parla da quando è uscita fuori questa vicenda di Berlusconi e delle donnine, insomma, diciamo, di questo si parla, dell'indebolimento di Berlusconi. E...
Perfetto.
Oggi addirittura, anzi ieri, sulla stampa straniera ci sono delle ricostruzioni fantasmagoriche su una presunta rottura tra Berlusconi e Gianni Letta, tant'è che qualcuno ha detto oggi, se questa è la statura dei corrispondenti esteri in Italia che scrivono nero su bianco che Gianni Letta avrebbe rotto col Cavaliere, è meglio per i giornali stranieri che cambino tutti i loro corrispondenti esteri in Italia.
Perfetto, quindi il cerchio è chiuso, evidentemente i giornali stranieri sa dove attingono e attingono...
No, ma quello è evidente dove attingono i giornali stranieri, ma non è questo il punto, il cerchio è chiuso, non so cosa lei intenda per cerchio. Lei è un po' troppo dietrologo, Marco, pensa che ci siano complotti a ogni angolo, no? O no?
No, non è una questione di complotto, cioè è una cosa sotto gli occhi di tutti. Voglio dire, quella parte della sinistra radical chic che stava nei salotti ora si mette veramente nel buco, a vedere dal buco della serratura cosa fa.
Guardi, che stia succedendo anche questo non c'è dubbio, basta leggere oggi sulla stampa l'intervista a un transessuale, per carità, con tutto rispetto per i transessuali, amica di Patrizia Daddario, insomma, chi l'avrebbe mai detto che a un certo punto, però è il materiale che ci viene offerto anche dall'attualità. Beh, insomma, se il Presidente del Consiglio organizza delle feste in casa sua, io credo che chi partecipa a quelle feste può essere anche intervistato. Insomma, succede in tutti i paesi, non vedo perché non dovrebbe succedere in Italia. Poi
no, io non sono assolutamente un censore, lungi da me, cioè continuano a intervistare, però voglio dire, chi è che sta dietro di tutto? Non credo di essere proprio un complottista all'eccesso. Dietro di tutto c'è purtroppo la scuderia di De Benedetti, che avendo provato con i giudici, avendo provato con tutto, ora è finita con le donnine. Mi meraviglio, credo che l'abbia lambito, ma non l'abbia ancora centrato, perché chiaramente il colpo a sorpresa per il G8 dell'Aquila ci sarà, senz'altro, penso che ci sarà, spero di no. Mi meraviglio che non sia ancora entrata sulla scena a caratteri cubitali la parola droga o la parola cocaina.
Ma no, è già entrata, ma mi sembra già uscita. La ringrazio. Un ascoltatore molto chiaro, di quelli che piacciono a me, di Umberto, dice: non discutere più di mignotte, è questo che vuol dire Napolitano. Quindi Cruciani parli d'altro. Ma già da qualche giorno stiamo cercando, caro Umberto, di parlare d'altro, anche se noi parliamo di quello che ci offre l'attualità e soprattutto di quello che ci offrite voi ogni giorno con i vostri commenti. Ivan da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, io volevo intervenire in merito a quello che ho sentito poco fa, l'ascoltatore di Prato, che poi è di Firenze, lei l'ha detto, è di Prato, lui ha specificato che era...
Non è importante, per l'ascoltatore era importante, anche perché Firenze oggi è amministrata ancora dopo tanti anni dal centro-sinistra, mentre a Prato c'è stato un ribaltone, magari per quell'ascoltatore era importante, non lo so.
Certo, no, dico, era tanto per portare il riferimento e quindi riconoscere, no, la persona che aveva fatto l'intervento prima, no, in merito al 55% dello sconto fiscale che lui diceva che non esiste più, no? È stato addirittura ritratto, perché tutte le pratiche del 2008.
Sì, no, abbiamo controllato, invece è stato confermato, no? Anche lei ce l'ha
detto. Confermato, sì, fino al 2010 il 55% inoltre esiste ancora, che magari tanta gente non sa, infatti io ho voluto, diciamo, dirla mia anche per informare i cittadini che esiste ancora oggi, dopo 10 anni, il 36% che è rivolto solo alle famiglie e ai privati. Il 55% invece è rivolto a tutti, imprese e anche privati, ma dove si possono veramente fare oggi impianti a costi zero e quindi anche basso impatto ambientale, che è importante.
Grazie Ivan, grazie della precisazione. Corrado da Sondrio, buonasera.
Sì, buonasera, io volevo intervenire riguardo all'intervento del
di un ascoltatore dalla provincia di Napoli che si lamentava dell'immondizia. Io penso che adesso come adesso il presidente Berlusconi non c'entra più niente, cioè penso che non ci si possa aspettare che il Berlusca vada a prendere sacchetti dell'immondizia. Credo che invece ci voglia un po' di responsabilità, perché l'immondizia non si crea da sola, non si materializza. Quindi se è più l'immondizia che c'è di quella che riescono a portare via, vuol dire che qualcosa non funziona. Sarebbe ora di smetterla di piangersi addosso e cercare di imboccarsi le maniche. Io abito nella provincia di Sondrio, a casa mia passano una volta alla settimana, ma immondizia per strada non ce n'è.
Beh, insomma, Sondrio è una cosa un po' diversa dalla Campania, è sempre Italia, ma insomma è un contesto completamente diverso, è inutile essere ipocriti. Corrado, lei ha perfettamente ragione. Io credo che il merito del governo in Campania è stato quello, a Napoli in particolare, di aver avviato un ciclo, per carità, poi con lo stesso piano che era stato fatto da Prodi, solo che Prodi, per motivi che sappiamo, non c'era riuscito, e invece c'era riuscito Berlusconi subito all'inizio del suo governo, godendo di un grande consenso e anche grazie al potere dato a Bertolaso.
Però un piano d'emergenza è d'emergenza, non può durare la vita.
Ma il punto è che è stato avviato un processo che dovrebbe essere virtuoso, e in questo processo virtuoso, questo non significa che non ci possano essere, ma a questo punto è colpa evidentemente delle amministrazioni locali, delle situazioni ancora di emergenza. La ringrazio, Corrado. Maria da Pistoia, buonasera Maria.
Buonasera dottor Cruciani. La netta la sigla di Fede, deliziosa.
Dice, ma molti sono contrari, Fede, ogni giorno sentire.
Guardi, sembra di avere un etto di burro per la schiena, è deliziosa.
Addirittura?
Sì, è proprio sdrucciola. È viscida proprio, è carina per quello.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio...
Però a lei piace più quella con violini, quando iniziano i violini.
Quella con violini, è un bijou.
Va bene, Maria, che ci voleva dire?
Niente, volevo dire, quel reverendo padre di Radio Maria.
Sì.
Da chi l'ha pizzicato?
Ma guardi che è un personaggio importante, Maria.
Sì, perché il mondo è pieno di personaggi importanti. Ma 10.000 opinioni, sicché...
No, ma guardi che Livio Fanzà, che è veramente c'ha 3-4 lauree, è un personaggio di altissimo livello.
Cruciani, va bene.
Ma cos'è che non va in quello che dice? Certo, è un po' complottista su Berlusconi, forse è un po' vicino al centrodestra, però che male c'è?
Senta, io centrodestra o centrosinistra, io sono stata rigorosamente di sinistra per una vita, va bene. Ora con questa minestrina riscaldata non mi ci trovo, chiaramente... E lascio perdere, smetto.
Tra l'altro, in questa intervista al giornale, padre Fanzaga dice: nella rassegna stampa, con quali criteri giudica il giornale i fatti del mondo? In base all'etica cristiana, attenendomi all'insegnamento della Chiesa, non mi piace cantare per conto mio. E poi Repubblica invece inaccettabilmente atea e materialista, passi l'anticlericalismo, ma il giornale di Scalfari, a cominciare dal fondatore, fa dell'anticristianesimo militante. Non c'è un cristiano? No, okay. Assolutamente no, però che c'entra? Rispetto.
Reverendo padre di questa opinione, io no, lei no, ma ha detto...
Poi dice anche non c'è un cristiano in tutta la redazione, addirittura.
Porca miseria, ma questo gli ha preso la temperatura, come fa a saperlo?
Maria, lei è geniale. Senta, no, che...
Io dico una cosa sola, a me questo silenzio della Santa Madre Chiesa mi stravolge, va bene?
Ma su cosa?
Lasciamo perdere tutto vero, tutto falso, guardi, non entro nel moralismo del discorso, eccetera, eccetera. Però una cosina, qualche cosina, me lo sarei aspettato. Perché insomma
C'è stato Don Shorty nel Famiglia Cristiana.
Ma infatti me lo sono comprato e me lo sono goduta. Ci sono 100.000 lettere che ha pubblicato, che insomma qualche cosina i bravi cristiani, i buoni cristiani ci hanno detto.
Cioè, mi scusi Maria, però secondo lei il cardinale Bagnasco, che comunque ha un altro ruolo rispetto a Don Shortino, che cosa doveva fare? Prendere la parola e dire che Berlusconi è uno zozzone?
Insomma, sarebbe almeno un invito a una maggiore riservatezza, a una maggiore decenza di vita. Ma io le dico questo, io sono una vedova che ha sposato un divorziato e come me tante altre persone che ci frequentiamo e parliamo di questo nostro problema, perché noi siamo fuori dai sacramenti. Abbiamo ricreato delle famiglie, mi permetta di dire, ognuno insomma, è fiero della sua decenza, va bene? Non siamo dei pubblici peccatori, viviamo nel rispetto l'uno dell'altro. Qui si sente parlare solo di promiscuità, di oscenità, si vedono solo culi al vento, ma insomma.
No, io voglio capire una cosa, Maria. Secondo lei, al di là di quello che si vede, ma non è notizia di oggi, di quello che vediamo in televisione, cioè...
Sì, ma vediamo nelle fotografie, in televisione, perché questo anziano signore che è il nostro Presidente del Consiglio ha bisogno di circondarsi di tutte queste frasche?
Ah, ma quelli saranno affari suoi se si circonda di belle ragazze o no.
Ma pagherà noi anche.
Ma no, quello adesso non è, paga di tasca sua.
Pagare materialmente. Insomma, ci impone un sistema di vita che non è apprezzabile, siamo costretti ad accettarlo.
Scusi un attimo, Maria, io voglio capire, secondo lei la Chiesa che cosa doveva fare?
La Chiesa deve prendere una posizione. La Chiesa purtroppo in Italia ha sempre avuto un terrificante ruolo, spietata con i deboli e servire con i potenti, sempre e comunque.
Vabbè, ho capito.
E questo non è assolutamente giusto.
Vabbè.
Questo era un'altra cosa, questa è un'istituzione.
Vabbè, insomma, doveva scendere il Bagnasco, dire Berlusconi non deve fare queste cose, non deve frequentare.
Penso di sì, dottor Cruciani.
Va bene, Maria, io credo che lei.
Se il fratello sbaglia, correggilo, lo dicono loro, no? E allora per me questo è un fratello che sbaglia.
Va bene, la ringrazio. Grazie.
La saluto e metta la sigla, mi dia retta.
Grazie a Maria da Pistoia. Abbiamo Alfonso da Napoli, Aldo dalla provincia di Torino, Giorgio da Reggio Calabria. 800 24 00 24 per chiamarci. Il professore Emilio Biaggini, buonasera.
Buonasera.
Professore, come sta?
Io benissimo. Facoltà di Lingue di Cagliari che hanno un po' di febbre.
Ah, la Facoltà di Lingue di Cagliari. Lei è perché lei è professore ordinario di geografia in questa facoltà. Chiariamolo subito. Però le dico così, per chiarire agli ascoltatori, per spiegare agli ascoltatori il motivo per cui il professore Emilio Biaggini è nostro ospite questa sera. Cosa è successo? Il professor Biaggini, secondo quello che ho letto, magari è tutto sbagliato come al solito, perché lei sa, i giornalisti, le cose. Adesso non partiamo, lei dice subito: è sicuramente tutto sbagliato. Bisogna vedere.
Perché ho visto quello che hanno scritto.
Vabbè, comunque, insomma, lei insegna.
Anche i miei avvocati che sono allibiti. Comunque,
stanno già preparando le carte tutti i suoi avvocati?
C'ho due avvocati in stand-by. Uno amministrativista e uno penalista. Sono in stand-by.
Vabbè, vedremo. In ogni caso, gli studenti se la sono un po' presa con lei, perché da diversi anni, però la cosa è venuta a galla solo adesso e questo un po' mi stupisce, devo dire, da diversi anni lei insegna la sua materia geografia soprattutto attraverso alcuni volumi redatti da lei stesso, così? No, non c'è niente di male, per carità, è una domanda, risposta,
sono
risposta è così.
Anni.
Sette anni,
tenga presente che sono cambiati già aggiornati due volte, la seconda edizione è uscita nel 2007, quindi sono...
Perfetto. Allora, questi volumi sono, secondo questi studenti, ma anche secondo il preside della facoltà...
E soprattutto secondo il preside.
Che si chiama Massimo Arcangeli, sono faziosi, discriminatori, dogmatici, poco rispettosi delle diversità, eccetera. Insomma, sarebbero dei testi molto pesanti. Per riassumere, lei userebbe parole molto dure nei confronti degli omosessuali, l'AIDS per esempio, lei sostiene che è una roba da frosci e da tossici, adesso sto riassumendo, sono un po' volgarmente.
No, lei volgarizza ulteriormente quello che è già pesantemente volgarizzato e banalizzato.
Io leggo un articolo che è stato pubblicato.
Ma guardi, le dico, sono articoli... una campagna giornalistica scandalosa ma ininfluente, soprattutto rozza.
Lei non sostiene per...
di errori, una cosa incredibile.
Lei non sostiene per esempio che se esistono il divorzio, l'aborto e l'eutanasia, i serial killer è colpa dei protestanti?
Dunque, ci sono studi sociologici ben precisi. Teniamo presente una cosa, questi tre volumi sono accompagnati, nell'ultimo volume praticamente, per metà è bibliografia, sono 200 pagine di bibliografia, quella bibliografia non ci sta lì per ornamento, è tutto il sostegno dato a tutta l'argomentazione, cioè io non presento mai opinioni, loro dicono che ho opinioni eccetera, è assolutamente falso, sono fatti.
Vabbè, adesso sì, no, ma d'accordo, uno può
a
presentare.
A questo proposito, e io mi sono limitato a riportarli.
Ma lei sa benissimo, professor Biaggini, che uno a sostegno di una idea, di una tesi, può presentare tutta la documentazione e tutti i libri che vuole. No, ma su questo non c'è dubbio.
Allora tagliategli la testa perché presenta la documentazione sbagliata, perché invece il Minkul Pop determina qual è la documentazione giusta.
No, ma però c'è la libertà di ricerca, la libertà di insegnamento, nessuno... nessuno
libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione.
Sì, naturalmente poi uno deve rispondere anche di quello che scrive, perché altrimenti...
Non ho scritto niente di cui...
No, ma rispondere mica davanti ai tribunali, davanti, come dire, alla, ai propri studenti, davanti alla...
Non ho scritto niente di cui debba vergognarmi.
No.
Di quello, per esempio, quelle citazioni che lei ha fatto, sono assolutamente... non è quello che io ho detto. Mm.
L'AIDS, per esempio, lei non dice che non ha senso mettersi il preservativo perché non...
Ah, questo dell'AIDS è magnifico, guarda.
Mi dica che pensa sull'AIDS. Lei dice che è una roba riservata agli ai finocchi e ai tossici.
Un momento. Le volevo presentare la facoltà di lingue esperta in preservativi, lingue e letterature esperta in preservativi. E quelli, dunque, non dicono, rispondono, non confutano in nessun punto quello che io dico.
E che dice lei?
Sparano giudizi gratuiti. Mm. Io ho detto, sulla base di studi noti, che il lattice ha dei pori, quando è naturalmente disteso, lei sa quando, ha dei pori di diametro 50 volte maggiori di qualsiasi virus. Questi non sanno neanche cos'è un virus, cos'è un microscopio elettronico, perché queste cose si vedono solo al microscopio elettronico, e parlano. Io, se permette, ho tre lauree, di cui una biologia, di quello qui che dico, so che cosa dico.
Lei entra in conflitto con tutta, come dire, con tutto il mondo dell'industria che produce preservativi.
Quello il punto, è che ci fanno i miliardi. È proprio quello il punto.
Mi sembra che qualche cosa funzioni però nei preservativi, non è che...
Funziona a fermare ciò che è al di sopra di una certa dimensione, fermerà i batteri forse, fermerà i
ma non il virus, non il virus,
serve come strumento contro la come anticoncezionale, ma fermare l'AIDS nel modo più assoluto. C'è una, dunque, io mi sono basato per le affermazioni che ho fatto sull'AIDS su un libro che mi è stato prestato, consigliato dal mio medico.
Ah, bene.
Il quale, e questo libro documentatissimo, dimostrava che l'AIDS è una cosa gonfiata, perché i grandi direttori delle maggiori scuole mediche americane non sono per lo più scienziati, sono manager che devono rastrellare più soldi che possono. A un certo momento i retrovirologi, cioè gli studiosi di virus parassitari, stavano avendo negli anni 70 un grande successo.
Ho capito, professor Beggini, per riassumere, lei dice,
se
però la cosa che mi
trovare qualcosa da cui attaccare questi retrovirus, addio grandi finanziamenti, addio premi Nobel.
Ok, perfetto, però la cosa che mi stupisce è questa è una teoria tra le tante sull'origine dell'AIDS, eccetera. La cosa che mi stupisce è che, primo, lei insomma dia come certa una che è qualcosa che è una tra le tante teorie che esistono sull'AIDS, anche se vogliamo così fantasmagoriche, eccetera. Però
c'è gente che ci mangia.
Va bene, d'accordo.
Gente che ci mangia.
Mi ascolti un attimo. La prima cosa è questa. La seconda è che lei dice: beh, insomma, io mi sono basato sul fatto che il mio medico mi ha passato un libro. Ora, insomma, come professore.
Professor, un libro ben documentato.
Sì, no, ma come tecnica per un professore universitario
ma
non mi sembra eccezionale.
Un professore universitario, guardi che i libri, le pubblicazioni controcorrente che dicono l'AIDS non esiste, è un'invenzione, eccetera, non vengono accettate dai libri di medicina.
Senta, lei, però perché no, questo qua l'ho capito, cosa? Questo l'ho capito benissimo.
Vuoi sentire il parere di un biologo? Ecco,
sì, no, ma io non voglio fare una discussione sull'AIDS in questa trasmissione.
Sta parlando dell'AIDS,
no, però
mi dice che è strano. Che
no, non dico che è strano, dico che è una delle tante teorie che ci sono in giro.
Non è una delle tante teorie.
È l'unica che esiste, è l'unica verità è la sua.
Ma no.
No,
insomma. Mi sta a sentire un momentino?
Ascolto.
Dunque, qualsiasi malattia infettiva ha un agente, il colera, la vibrio del colera, la sifilide ha il relativo agente infettante, ecco. solo una malattia, un agente infettante. Mm. Nell'AIDS ci sono casi di gente che ha l'AIDS ma non ha il virus HIV. C'è gente che ha il virus HIV e non ha l'AIDS. Mm. Quando c'è per la malattia non legata al virus HIV, mm, hanno inventato una nuova sigla ITL.
Però, professor Biagini, mi scusi.
Non è serietà.
No, ho capito, professor Biagini. Innanzitutto, lei non insegna medicina. Secondo, cosa c'entra tutto questo con la geografia, col suo insegnamento? Questo è la mia domanda.
Lo spiego subito. Dunque, questo testo.
Prima, però, un'altra cosa. Lei perché ce l'ha tanto con gli omosessuali? In un'intervista. In un'intervista alla Nuova Sardegna, lei ha detto: è vietato essere normali o dobbiamo essere tutti finocchi? Perché se ne è uscito con questa espressione?
Scusi, l'intervista con Nuova Sardegna è stata molto agitata perché ero per la strada in Germania, quindi cosa abbiano scritto in realtà, quello che hanno scritto non c'entra niente. Ecco, io a proposito degli omosessuali non ho detto niente. L'unica cosa che ho fatto.
Ma perché lei dice riguardo solamente l'AIDS omosessuale e tossicodipendente?
Aspetta, mi lascia rispondere?
Sì.
Ecco, perché prima stiamo parlando dell'AIDS, allora mi interrompe perché parliamo degli omosessuali. Quello sta rispondendo con gli omosessuali e mi attacca con l'AIDS. Insomma, o vuole sapere degli omosessuali o vuole sapere dell'AIDS?
Partiamo dagli omosessuali.
Ecco, parliamo degli omosessuali. Allora, siccome è un libro esteso, un libro praticamente di geografia storica che considera le isole britanniche dall'inizio, dalla più remota preistoria fino all'epoca contemporanea, nel capitolo conclusivo ci sono alcune osservazioni sulla società contemporanea.
Biagini, no? Qui abbiamo un problema, mi scusi un attimo, siccome non è una lezione universitaria, ma è una...
finire,
un attimo
ma
solo, ma...
domanda, non me la...
sì, no,
sto spiegando, sto finendo, ma
sì,
insomma...
No, ho capito, un attimo ci sono i titoli dei telegiornali, sentiamo i titoli dei telegiornali, però torno subito con lei, abbiamo dei tempi anche noi, lei ha i suoi da professore universitario di geografia, e noi abbiamo i nostri da trasmissione radiofonica, mi scusi un attimo, ma prima di tornare al professor Biagini e dagli ascoltatori, il TG5.
Appello di Napolitano fino al G8, una tregua alle polemiche. Berlusconi dal vertice, il segnale che il peggio è passato. Noi prima di tutto pensiamo alla gente. Iran, parziale riconteggio dei voti, si riaccende la protesta a Teheran. Berlusconi dal G8, probabili sanzioni internazionali. La terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, un contributo all'impegno dell'umanità per uno sviluppo sostenibile. Il flop miliardario, una truffa diabolica, stia in galera per 150 anni. Durissima condanna per Bernard Madoff. Due operai morti folgorati a Pavia erano su un cestello elevatore quando hanno toccato i fili dell'alta tensione. Jackson era ridotto ad uno scheletro imbottito di farmaci e senza capelli, famiglia divisa anche sul funerale evento. Arrivano per l'arte, ma li conquista la buona tavola per i turisti in Italia, meglio la pasta asciutta dei monumenti. Anche Giorgio Panariello in prima linea nella campagna del TG5 contro l'abbandono estivo degli animali domestici.
Eccoci, andiamo a sentire TG1.
Napolitano a stampa e politica, tregua, polemiche fino al G8, gli auguri per i suoi 84 anni, lunga telefonata con il premier. Berlusconi si accolga appello del Colle, il mio governo è il più stabile dell'Occidente, Iran si andrà verso sanzioni. 150 anni di carcere al finanziere Medov, autore della più grande truffa della storia, il giudice mai visto nulla di simile. Due operai rumeni morti fulminati da una scarica di alta tensione nel Pavese, lavoravano alla copertura di un tetto. Nello stomaco solo un mix di farmaci, Jackson ridotto a una larva negli ultimi giorni di vita, il medico respinge le accuse. Valentina Vezzali, 3 oro alle Olimpiadi, nessuna voglia di smettere, dice al TG1, l'amore per la scherma mi fa andare avanti.
Allora 800240024, il professor Biagini in un'intervista alla Nuova Sardegna di qualche giorno fa sostiene di essere cattolico, fedele a Santa Romana Chiesa, questo leggo nell'intervista, quindi seguace della verità. E agli studenti che la contestano cosa direbbe? Che dovrebbero imparare a studiare anche i testi che non condividono. Certo vorrebbero libri fatti a stampino, tutti uguali, così facevano i nazisti. Io scrivo la verità, quella documentata con i fatti. Quali sono le contestazioni? Leggo da un altro articolo scritto sul professor Biagini. l'AIDS di cui abbiamo parlato, anzi i preservativi con i virus hanno l'efficacia di un colabrodo, dunque non servono assolutamente a nulla, giusto? Giordano Bruno, solo una spia eretica che tradiva i fedeli della Chiesa cattolica per consegnarli al boia. Newton, un poveraccio. Gli intrulli alchemici che preparava gli servivano per tentare di mantenersi giovani in una relazione omosessuale con un matematico svizzero.
Ecco, verissimo, sono tutti fatti storici.
Un attimo solo, e poi i protestanti, dopo la loro invasione, in conseguenza di essa sono arrivati il divorzio, l'aborto, l'eutanasia e i serial killer.
Verissimo, ci sono studi, ma parecchi, eh.
Poi ce l'ha anche con il rock, lei, no? Come mai?
Scusi, il rock è dimostrato, che non tutto il rock sarà, ma è dimostrato che contiene, che moltissimi brani sono registrati con messaggi subliminali invitanti al suicidio, invitanti, dando messaggi insomma satanici. Ecco, no, è conosciutissimo questo.
Forse Biagino, non è che tutto il rock possa essere ridotto a una cosa di questo.
Non è che tutto il rock sia così, però quello lì è una buona strada per ulteriori disastri.
Lei poi scrive, mi sembra.
Ma lei scrive, ma lei continua a citare. Ma scusi, lei l'ha letto il libro?
No, ma come faccio?
No, e allora cosa continua a citare da questi articoli?
Ma infatti io,
ma
scusi, lei ha detto, appena detto verissimo a tutto quello che ho detto.
No, verissimo quello che ho detto io.
Appunto. No, insomma, per cui lei non è che ha smentito quello che ho letto prima.
Ma legga il libro. Perché da due o tre citazioni fuori contesto non si può dire niente.
No, ma su quello non c'è dubbio.
Ecco,
ma non dovrebbero costare un po' meno questi? Non dovrebbero costare un po' meno questi libri? 40 euro l'uno, sono 100.
Questa è bella, questa è meravigliosa, questa è una calunnia oppure un'idiozia. Dunque, costano 40 euro tutti insieme.
Ah, ok, d'accordo.
Ecco, e gli studenti ce l'hanno a 32 euro. Perché hanno lo sconto del 20%.
Va bene,
perché costano così poco?
Perché?
Me lo dico. Perché ho pagato io. Ho finanziato il libro per più di metà dei costi per tenere bassi i prezzi per amore degli studenti. Scemo.
Senta un'altra cosa. È vero che lei ha scritto: la crisi della famiglia raggiunge la sua manifestazione estrema con l'aborto volontario e il genocidio del XX secolo?
Ci sono fior di studi su questo. Ma lo sa che è dimostrato che la piramide di età si stringe, diventa a fungo immediatamente nell'anno in cui viene introdotto l'aborto. Questo l'ho detto riguardo alla Gran Bretagna, ma succede in tutti i paesi.
Senta, un'altra cosa che mi ha colpito sul Titanic, sul naufragio del Titanic. La nave è legata a Belfast, dice lei, questa è una controstoria splendida. La nave è legata a Belfast, centro focale del conflitto etico-religioso che da secoli insanguina l'Irlanda. Cosa c'entra col disastro? Beh, insomma, spieghiamo, non è una vicenda emblematica di un'arrogante, blasfema concezione materialista miseramente fallita, le cui radici vanno ricercate nel furioso anticattolicesimo che permea una cospicua parte della cultura locale. Dunque,
lei c'è stato a Belfast?
Una volta sì, ma 3-4 giorni.
C'è stato in vacanza? In vacanza. Io ho lavorato 23 anni su quel libro. Ho vinto 6 borse di studio. Ho 3 lauree, parlo 5 lingue.
Sì, ma che c'entra? No, ma io se non lo metto che c'entra col disastro del Titanic?
Che l'ho studiato per 23 anni.
No, ma che c'entra col disastro del Titanic però tutto ciò?
Il disastro del Titanic è andato esattamente come è descritto nel libro. Si vada a prendere il libro originale, se lo legga, è andato, tanto era costruito male ed era pieno di scritte blasfeme. Non sarà, né per carità, non sarà quello che l'ha fatta fondare, certamente c'era l'acciaio, che non, però fatto sta che molti dei passeggeri hanno detto qui in America non ci arriveremo mai perché questa nave è maledetta. Io ho semplicemente riportato quello che dicevano i giornali.
Però insomma, no, è una teoria tra le tante. Lei ammetterà che è una teoria tra le tante.
Non è una teoria tra le tante.
Anche piuttosto così, insomma, fantasioso.
Ma non è una teoria, ma porca d'una miseria. Ma stia a sentire, ma se lei crede a quello che scrivono su quei giornaletti lì,
no, allora mi scusi, professor Biagini, mi scusi.
Siamo nell'epoca del relativismo.
No, ma
nel relativismo è così fatto: si relativizza quello di cui non si è d'accordo.
No, ma io non voglio dire
per gli altri. No, però quello che ho detto io è relativo, una teoria delle tante. Vada a guardarsi i testi.
Sì, d'accordo, però io il fatto che il Titanic si sia inabissato, il fatto che il Titanic si sia inabissato anche perché insomma c'erano scritte blasfemo, era maledetto da non so che cosa, io francamente
è un fatto che non lo mostra nessuno, ma è così.
È un fatto, va bene. Un'altra cosa, si dice
io
che
io ho parlato solo di fatti.
Lei sostiene che l'omosessualismo e il femminismo porteranno all'estinzione della popolazione dell'Europa occidentale. Mi sembra un po' forte.
Sono sterili per definizione. Ma lei sente cosa dicono gli ayatollah, i mullah, eccetera? Dicono l'Occidente è marcio. Con le vostre leggi vi domineremo, con le vostre leggi vi invaderemo, con le nostre leggi vi domineremo. Mm. Perché è l'unica vittoria reale, autentica, alla fine è quella demografica. Vi invaderanno e avranno sopravvento.
Scusi, il nostro calo demografico è colpa del femminismo e dell'omosessualismo, di quello che lei chiama omosessualismo.
È colpa di tante cose.
Degli omosessuali.
Il femminismo ha portato l'aborto. Con l'aborto in Inghilterra, parlo sempre dell'Inghilterra perché io ho studiato quella.
E gli omosessuali invece che hanno portato?
Ecco, 5 milioni di bambini ammazzati, 5 milioni cioè di abitanti che mancano.
Ma gli omosessuali invece?
Gli omosessuali non si riproducono, sono sterili per definizione la cosa, è ovvio dire delle cose, delle banalità di questo genere. Sono cose che non portano all'aumento della popolazione.
Ho capito. Professor Biagini, poi vedremo come andrà a finire la sua vicenda all'università. Lei insegna geografia, è professore ordinario di geografia, il professor Emilio Biagini, alla facoltà di lingue dell'Università di Cagliari, e gli studenti sono molto arrabbiati per quello
non
che
non sono
vede.
Molto arrabbiati gli studenti, è un piccolissimo gruppo.
Anche il preside.
Messaggi di solidarietà.
E va bene. Insomma, c'è qualcuno che
la maggioranza è come questi che protestano sono l'espressione di di rappresentanti degli studenti,
sì.
La cui elezione ha visto l'82% degli astenuti.
Va bene.
Sono quattro gatti.
La ringrazio, buona serata. 20:10 c'è la c'è la pubblicità, poi abbiamo anche i titoli della 7, era il professor Emilio Biagini che è professore ordinario di geografia, lo ripeto ancora. Più lo si lascia parlare più ci si diverte, scrive un ascoltatore parlando del professor Biagini. Di questo passo a breve chi ospiterà in trasmissione il mago Mimmo oppure Otelma, perché dà voce a dei dementi che tra l'altro sono anche stipendiati con i miei soldi. Insomma, dementi l'ha detto lei, naturalmente non so come si chiama questo ascoltatore. Il problema è appunto quello che lei descrive, c'è qualcuno che è stipendiato con i soldi nostri e che dice certe cose riparandosi sotto l'ombrello della libertà di insegnamento, secondo me, per metterla sul serio, se non vogliamo ridere. Luca da Genova.
Sera, io gli ho chiamato due volte, volevo chiederle una cortesia, se questa volta mi può lasciar parlare senza interruzioni, anche perché vedo che io la seguo con molta attenzione, vorrei esprimere il mio punto di vista su un tema secondo me abbastanza non trattato.
Dica Luca, io non interrompo nessuno se non quando ho esigenze di servizio oppure quando la mia testa me lo comanda.
No, ma io capisco, nel senso che sentendo anche certi altri interventi. La mia riflessione è questa: io mi trovo in un momento della mia vita in cui sono estremamente, diciamo così, frustrato. Sono una persona laureata, sono una persona, un professionista, e mi sono reso conto purtroppo che anche seguendo soprattutto la sua trasmissione, che ci sono una serie di persone a questo mondo che non hanno titoli professionali, non hanno competenze, non hanno nulla, non si sono fatti per così dire la gavetta, non hanno studiato, non hanno passato le notti sui libri eccetera eccetera, eppure assurgono ai livelli più alti, diciamo, della società, della politica, di tutto.
A chi si riferisce lei, per esempio? Mi faccia un esempio, altrimenti.
Gli esempi più eclatanti sono quelli che lei ha riferito, ad esempio di ragazze che vengono, io non voglio contestare sicuramente il loro vissuto, la loro storia, ma che sicuramente vengono proiettate da una vita del tutto normale, quindi a parità di livello con altre situazioni personali, e vengono portate, diciamo, come candidata al Parlamento europeo. Veda anche nella mia protesta un qualcosa di invidia, perché poi si fa presto poi a definire le persone come me persone invidiose. Io sono soltanto una persona che in questo momento si sente frustrata, perché soprattutto anche nel proprio lavoro vede che le mafie e le corruzioni interne permettono ad altri di assurgere ai livelli più alti, perché vede che nella società politica in cui io agisco anche in questo caso contano di più, per così dire, le buone conventicole, i buoni rapporti, la propaganda.
Però Luca, per uscire fuori da un discorso generale che per carità...
Volevo spostare l'asse su questo filone, volevo sapere il suo punto di vista su una generazione di 35enni, di 40enni come la mia,
sì,
che si trovano, per così dire, tutto il tempo della loro vita, nel mio caso, a girare per tutta l'Italia, perché io sono consulente SAP, non so se conosce il prodotto.
Come no, ho degli amici che sono consulenti SAP.
Ecco, io sono un consulente SAP, laureato con il massimo, sì, dei voti in ingegneria, che gira tutta l'Italia,
sì,
a prendere, così dire, calci nel sedere un po' da tutti.
Perché calci nel sedere, mi scusi?
Ah, calci nel sedere perché se lei conosce questo tipo di lavoro saprà perfettamente che è un lavoro in cui si deve essere necessariamente...
Non so, io conosco consulenti SAP che sono felicissimi del lavoro che fanno.
No, no, ma io sono felice del lavoro e del tipo di lavoro. Non sono felice del contesto sociale e contesto ambientale in cui questo lavoro si colloca. Non sono felice del fatto che questo lavoro permette di vedere con un occhio, mi faccia dire, un pochino più... meno utopico, diciamo, meno romantico rispetto alla visione universitaria di quello che è realmente la vita, cioè un contesto, la vita soprattutto lavorativa di questo periodo storico,
sì,
dove nessun diritto viene più garantito, quindi neanche a livello, chiamiamolo ideologico, dove si è costretti a indossare delle magliette azzurre perché...
Luca, però francamente adesso con tutta la buona volontà io finora non sono riuscito ad afferrare quello che lei vuol dire.
Ma io sarà... voglio chiederle un suo giudizio.
Qual è? Non ho capito su che cosa.
Una sua osservazione sul fatto, cioè su questa situazione, se lei avverte, diciamo, una situazione di disagio da parte di questi, chiamiamoli, professionisti.
Io non lo so, io faccio un altro mestiere, non so, non riesco a avere...
Puramente orizzontali, diciamo, in termini puramente trasversali. Volevo chiederle se a lei perviene, mi sembra di capire di no, questa forma di disagio che viene da certe forme, diciamo, di società, di professionisti, indipendentemente dal lavoro che loro svolgono, che si trovano, per così dire, compressi da altre persone o da altri schemi nei quali, diciamo, queste competenze puramente...
Ho capito,
tecniche,
cioè lei vuole fare un discorso su, insomma, in Italia il merito è premiato oppure no? Questa è la domanda fondamentale, Luca, l'ho ridotta così da giornalista perché altrimenti ci perdiamo.
Sintetizzando può essere questa.
Può essere questa. Devo una risposta all'ascoltatore da Genova, Luca, brevissima, perché non mi metto qui a fare lezioni, a tenere lezioni, una l'ha già tenuta il professor Biagini, professore di geografia all'Università di Cagliari, pagato con i nostri soldi, chiuso, parentesi, però insomma, se il merito no, ecco, l'intervista, quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo letto sui giornali, sulla Nuova Sardegna, siamo andati a ripescarlo oggi sul Foglio, il professor Biagini, mi sembra una prova abbastanza concreta del fatto che in Italia si può arrivare a fare i professori ordinari all'università senza particolari meriti scientifici, insomma, per cui... La risposta è in quello che abbiamo ascoltato, caro Luca. Alessandro Cecchi Paone, buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutti voi.
Allora, si possono affrontare le parole del professor Biagini, che è, ripeto, professore di geografia all'Università di Cagliari, alla facoltà di lingue, insegna degli studenti, eccetera, eccetera, in due modi, o mettendosi a ridere, a scherzare, come abbiamo fatto anche noi, per carità, e invece si può affrontare questa vicenda in maniera un po' più seriosa, cioè dire, insomma, il professor Biagini è un professore che insegna all'università, che propone dei testi suoi con delle teorie un po' bizzarre, anche uno sul Titanic un po' incredibile. Lui dice che combatte contro i mulini a vento, contro le versioni ufficiali della storia, e dunque pensa, per esempio, che l'omosessualità e il femminismo abbiano contribuito, cos'è che dice, all'estinzione, possano contribuire all'estinzione della popolazione dell'Europa occidentale. Ora, dobbiamo prendere queste cose appunto ridendo, come ho fatto anch'io, oppure no?
Allora, io direi, d'accordo con te, assolutamente ridiamo su queste baggianate. Su alcune cose però non dobbiamo ridere, per esempio quando dice quelle assurdità feroci contro proprio la visione scientifica della medicina, e quindi quando parla di AIDS, io ho a cuore la vita e la salute delle persone, soprattutto delle persone giovani, e tutti gli indicatori danno in Italia, solo in Italia, perché non c'è, come dire, una intensa propaganda a favore del preservativo, un'impennata di tutte le curve di infezione, da AIDS, da gonorrea, da sifilide e da epatite, con nessuna differenza fra uomini e donne, fra omosessuali ed eterosessuali, proprio perché è l'unico paese, per ragioni confessionali, che non convince tutti i ragazzi e le ragazze a proteggersi. E il professore dice delle cose gravissime, si assume anche delle responsabilità morali ma anche penali.
Dice perché non ha senso per i sani eterosessuali mettere il preservativo perché non li riguarda, in secondo luogo perché il virus passerebbe lo stesso, con una teoria tutta bizzarra sul fatto che quando il preservativo, lui ha detto, è in tiro, insomma, quando c'è una situazione evidentemente, insomma, tipica situazione di rapporto sessuale, secondo lui, secondo teorie che lui dice scientificamente provate, non serve a niente. Beh, insomma, questo mi sembra.
Ripeto, qui non possiamo ridere, perché se qualcuno gli dà retta, si prende una malattia, sta male e magari anche muore. Quindi su questo niente da ridere e taccia. Ma io non riderei su un altro aspetto che tu hai messo in rilievo, perché questo insegna ai giovani. Allora, la geografia è una bellissima materia, perché ti consente di scoprire che il mondo, dico volutamente una frase fatta, è bello perché è vario, è bello perché è ricco, è bello perché è diverso, è bello perché le persone sono di diversi colori, parlano diverse lingue, credono in diverse divinità, mangiano in maniera diversa, fanno l'amore in maniera diversa e hanno bisogno di cose diverse. Quando questo professore invece chiaramente è figlio di ideologie razziste, clericali e nazifasciste, quindi totalitarie, dice che c'è un solo modo giusto per essere umani, dice veramente una cosa che, oltre che inaccettabile sul piano della sensibilità moderna e della cultura democratica moderna, dice una cosa che proprio contraddice l'essenza stessa per cui la geografia viene insegnata alle università.
Ma quella roba sul Titanic dove è andata a beccarla? Io forse ci sarà da qualche parte, tra gli appassionati di teorie cospirazioniste sul Titanic ci sarà pure il fatto che, siccome c'erano delle screen, non so cos'è questa roba sul Titanic.
Guarda, su questo io passo il mio tempo un po' ridendo, ma un po' facendo sul serio, perché sai che l'Italia ha un terribile arretrato mondiale per quanto riguarda la cultura e la mentalità scientifica, e anziché, come dire, sorreggerla, vanno in giro questi personaggi che dicono cose assurde. Tu pensa che la televisione di Stato fa un programma che si chiama Voyager, che è praticamente un riassunto settimanale di queste stupidaggini sui cerchi sul grano. C'è addirittura l'autore che adesso è in classifica.
Però ha grande successo, 100.000 copie ha venduto, 2012 alla fine della Terra.
Ma sì, no? Ma soltanto che sta appunto diffondendo e sta in classifica perché dice a tutti che il mondo finisce nel 2012. Tu non sai a quanta gente devo rispondere io.
C'è un punto interrogativo
per assicurarli, insomma.
C'è un punto interrogativo, è la fine della Terra.
Insomma, perché qualcuno mantiene un minimo di senso del decoro.
Questa cosa dei protestanti, dopo la loro invasione, in conseguenza di essa sono arrivati il divorzio, l'aborto, l'eutanasia e serial killer, ma insomma, ma va bene tutto, per carità, perché poi è giusto che ci siano anche queste teorie alternative, circolano diffusamente su internet, però una cosa sono e internet, una cosa è l'insegnamento in una facoltà.
Assolutamente d'accordo, anche perché una cosa è la molteplicità dei saperi che deve essere tutelata in una democrazia liberale, l'altra è affermare delle cose che non possono essere sottoposte, come dire, all'arbitrato del giudizio individuale. Molte volte si fanno delle discussioni sull'omosessualità, è un altro dei temi cari a questo professore, discutendo come se fosse un'opinione. L'omosessualità non è né un'opinione né una scelta e quindi non può essere sottoposta a discussione o a diversità di opinione, è un dato di fatto umano e come tale, come qualunque dato di fatto umano, va rispettato. Però purtroppo appunto chi è clericale, chi è fascista, questa cosa non...
Sia fascista il professor Biagini, si professa semplicemente cattolico, fedele a Santa Romana Chiesa, quindi seguace della verità, questo ha detto in un'intervista alla Nuova Sardegna.
Beh, non dice male però, perché in effetti qualunque dogma ritiene di essere, come dire, interprete della verità e quindi di non poter essere messo in discussione. Un liberale laico sa che invece ci sono tante diverse verità.
Però io non credo che, appunto, dicendosi fedele a Santa Romana Chiesa, non credo che tutte le sue idee siano condivise appunto dalla Santa Romana Chiesa, per carità, ci mancherebbe altro.
Però lo dico con grande dolore, sull'omosessualità e sui preservativi l'Italia ha i problemi che ha proprio perché Chiesa è rigidissima su questo.
Grazie, buona serata, ciao.
Grazie, a presto.
Salve. 20 25 55 800 24 00 24. Dove andiamo? Aldo, provincia di Torino, buonasera.
Buonasera.
Aldo, che succede?
Niente.
Prego.
Ah, buonasera. Senta, no, scusi, era a cena perché sto aspettando che toccasse a me. Niente, io...
Sta mangiando, sta già mangiando, 20 e 26, beh sì, è ora di cena.
Sì, perché mi avete chiamato un po' prima, ma intanto ho fatto tempo a fare alcune cose. No, volevo, io l'ho chiamata quando parlavate di Emilio Fede, no? Perché io quando si parla di Emilio Fede è una teoria un po' tutta mia personale. Poi intanto ho sentito tutte queste teorie di questo professore di Genova che, insomma, ha idee un po' strane, comunque quello è un altro discorso. Io, per quanto riguarda Emilio Fede, per me sì, è un po' il discorso di Berlusconi, nel senso che poi alla fine ognuno è padrone di fare un po' quello che vuole. Se quello che fa non intacca la professione e non mette a repentaglio la serietà professionale, ahimè, ognuno è padrone di fare quello che vuole. Quello che io invece non mi piace molto è che venga chiamato TG la trasmissione di Emilio Fede. Perché
si chiama TG4.
Appunto, non dovrebbe chiamarsi TG, perché per me TG è segno di telegiornale, no? Allora, il telegiornale dovrebbe essere un po' un marchio di qualità, cioè io faccio un telegiornale, ho un indirizzo politico, perché i giornali, come i telegiornali, tutti hanno un buon indirizzo politico, ma Emilio Fede esagera, è proprio una cosa esagerata.
Però Aldo, mi scusi, lì c'è una sorta di mix tra uno show serale e un telegiornale che dà delle notizie, eccetera. Più che altro, quando viene condotto, cioè nel 90% dei casi, di Emilio Fede, è una sorta di show personale, con le sue pause, la scelta delle notizie, la foto dietro, gli ospiti, è uno show personale di Emilio Fede. È così, insomma, è il frutto della televisione in Italia, di quello che è stata la storia della televisione in Italia negli ultimi 20-30 anni, insomma, Mediaset, eccetera, tutta l'evoluzione che conosciamo. La ringrazio, Aldo. Gabriele da Palermo.
Pronto?
Gabriele, buonasera.
Buonasera. Allora, io il libro di cui ha parlato il professore lo conosco.
Che libro? Io mi sono confuso. Di che libro ha parlato? Ha parlato
dell'AIDS, mi scusi, ha ragione, sì, sono confuso io cosa mio. Sulla storia dell'AIDS.
Sì.
Che lui diceva che l'AIDS è un virus inventato. Allora, sì. Io volevo dire questo. Il libro è stato all'inizio pubblicizzato da Indy Media. Che conosce.
Sì, signor Gabriele, certamente esistono tanti libri sull'origine dell'AIDS.
No, non è un discorso dell'AIDS, cioè il discorso è stato proprio un errore sistematico questo libro, avvallato da un Nobel della chimica che decise di occuparsi di biologia, di dedicarsi
alla
biologia.
Lei dove vuole arrivare?
Voglio arrivare che il professore è partito in buona fede, però non si è aggiornato, cioè le tesi di quel libro sono state totalmente distrutte da studi successivi, anche da un'evoluzione di farmaci antiretrovirali.
Sì, infatti il dubbio non era questo, punto è un altro, non, senza entrare nel merito perché altrimenti non usciremo più.
È simpatica la cosa che un professore che sembrerebbe molto vicino alla destra pubblicizza un libro di sinistra.
Sì, no, a parte questo, però... in questo caso non c'è differenza tra destra e sinistra, a mio parere si tratta semplicemente un po' di, come dice Giampiero Moichini, di idiozia. Andiamo a sentire TG2 con i suoi titoli.
Appello di Napolitano, tregua nelle polemiche sino al G8, capisco le ragioni della politica e dell'informazione, ma dice, lo impone la delicatezza di questo appuntamento. Berlusconi che presenta a Napoli il vertice del G8 all'Aquila, spero sia accolto l'invito di Napolitano, il governo ha fatto bene, è fortissimo, il più stabile di tutto l'Occidente. Massimo della pena, 150 anni di carcere al finanziere Bernie Madoff, l'erede di Wall Street. Migliaia di investitori truffati per 65 miliardi di dollari, applausi in aula, lui chiede scusa. Due operai rumeni toccano i fili dell'alta tensione e muoiono folgorati nel pavese, su un carrello elevatore stavano riparando il tetto di una casa, tragedia scoperta dopo 2 ore. A Imola, armato di macete, un 19enne uccide il patrigno, il delitto è avvenuto davanti ai carabinieri, chiamati dopo l'ennesima lite dell'uomo con la mamma del ragazzo. L'arca dell'alleanza esiste, si trova ad Aksum, in Etiopia, dopo le rivelazioni di uno studioso al TG2, la conferma dal patriarca della Chiesa d'Etiopia.
Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. e poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Francesco da Reggio Calabria, buonasera.
Buonasera dottore Cruciani, sono Francesco da Reggio Calabria.
Prego.
Intervengo perché ho sentito l'intervista al professore di geografia e mi ha colpito un passaggio che mi ha trovato d'accordo con lui. Premesso doverosamente che con la seconda parte dell'intervista di questo professore io non mi trovo per niente d'accordo. Mi ha lasciato un pochettino sbigottito. Comunque mi riferisco a quella frase che il giornale sardo gli ha imputato nell'intervista, quando parla lui dice tra virgolette bisogna essere solo finocchi o una cosa del genere per essere, per avere il rilievo. Io mi trovo,
no, non ha detto questo, mi scusi,
io, ma la frase era questa a cui mi riferisco.
Non ha detto questo però, non ha detto, ha fatto questo.
Comunque io le volevo dire che praticamente oggi le uniche persone che trovano il risalto nella società, come nella televisione, nei giornali, sono tutte le persone che si presentano con qualche particolarità. Mi riferisco particolarmente ai gay oppure ai tossici, vedi Kate Moss che dopo il guai con la cocaina ha pubblicato i propri contratti. Le persone tra virgolette normali che si sono fatte o che hanno sudato sulla propria pelle una laurea, un posto di lavoro, sono diventate una borghesia dimenticata.
Guardi che quello che lei chiama tossici o gay o omosessuali sono persone come tutti
noi. Io uso dei termini convenzionali.
No, ma lei usa dei termini sbagliati e sta dicendo delle stupidaggini grandi, grosse come una casa. Mi scusi Francesco, lei parla di persone diverse dagli altri, discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Beppe da Torino, buonasera.
Buonasera. Vorrei ringraziarlo innanzitutto perché finalmente stiamo parlando di qualcosa di molto interessante, quale appunto l'intervista che ha fatto al professor Biagini, piuttosto che parlare sempre delle storie pseudosessuali del Presidente del Consiglio, eccetera. Ho telefonato perché io appartengo a quella minoranza sparuta, protestante in Italia, che ha provocato serial killer, divorzi e quant'altro, così come diceva il professor Biagini. Non sono indignato, non sono neanche scandalizzato,
ci mancherebbe altro,
ma neanche offeso. Sono sbalordito, sono sbigottito, sì, perché un professore universitario, onestamente, una cosa del genere non me l'aspetto, soprattutto che dica delle cose che non hanno in realtà un fondamento storico. Mi riferisco soprattutto nella legge sul divorzio, che sui quali i protestanti già allora erano abbastanza tiepidini. Se poi c'è stata un'evoluzione nelle chiese protestanti italiane, è stata una cosa successiva, voglio dire, e quindi
sì, ma appunto guardi, non c'è bisogno di entrare nel merito di difendere i protestanti dalle sciocchezze di Biagini. Peraltro alcune
mi piacerebbe sottolineare questo, visto che il professor Biagini dice che è seguace di Santa Romana Chiesa e che segue quindi la verità, la dicesse tutta la verità, parli anche di tutti i preti pedofili che sono stati inquisiti, condannati.
Non ci mettiamo adesso a rincorrere queste cose qui o a dire perché non parla dei preti pedofili. Non ho chiamato il professor Biagini qui a parlare a Radio 24 per innescare polemiche di questo tipo. Maurizio da Roma, ma per fare ascoltare a tutti quello che può dire oggi un professore universitario in Italia, solo questo. Maurizio da Roma, buonasera.
Buonasera, come sta? Spero bene.
Bene.
Senta, io ho chiamato perché ascoltando così, stando in macchina con un amico, non siamo omosessuali, ascoltando così il professor Biagini, veramente non è tanto restare sbalorditi, ma quanto le inesattezze sia sull'AIDS quanto sull'asterità degli omosessuali, cioè che ancora un professore universitario nel 2009 parli di omosessualità, di sterilità degli omosessuali, è veramente allucinante, perché un omosessuale può avere figli come quando meglio crede.
Non
è il fatto che l'omosessualità indica una non paternità, insomma è documentato in tutta Europa l'omogeneità, per cui che un professore universitario ancora parli in questo modo lascia veramente perplessi. Lo dice perché, e poi sull'uso del preservativo, insomma forse il professore non ha mai visto gente che muore di AIDS, l'uso del preservativo, cioè stare a dire che è inutile utilizzarlo con una malattia come l'AIDS, che
no, è inutile per gli eterosessuali, dice lui.
Sì, per gli eterosessuali e omosessuali che dirsi voglia, non ha importanza, che sia inutile utilizzarlo è una follia, perché è l'unico mezzo specifico che ci difende comunque dall'AIDS.
Maurizio, la ringrazio, andiamo oltre. Massimo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Buonasera a lei. Senta, chiamavo anch'io per il professor Biagini, ho sentito poco l'intervento suo, mi è sembrato molto sconclusionato, però su un punto volevo portare invece una riflessione su quelli che sul tema dell'aborto risolvono tutti i problemi in maniera molto semplice, un diritto, non c'è problema, eccetera. Io credo che non sia proprio così, perché se qualcuno giustamente, ripeto, si sente offeso sul tema degli omosessuali, che per carità io da cattolico capisco e so che ci sono situazioni molto serie, tra l'altro anche tra praticanti ci sono omosessuali, quindi non c'è assolutamente problema. Sull'aborto risolve tutti i problemi col fatto che è solo un diritto, a me sembra totalmente sbagliato, e questo riporta un po' al tema che in questo momento si sta dibattendo.
Scusi, però mi scusi un attimo. Lei continua a entrare nello specifico di quello che ha detto il professor Biagini, e va benissimo, per carità.
Io volevo solo riprendere il tema dell'aborto, il resto mi è sembrato un intervento sconclusionato, e di professori che fanno interventi sconclusionati ce n'è di tutte le salse, a destra,
assolutamente,
al centro,
assolutamente. Questo è bello.
Cosiddetti cattolici romani e quant'altro. Il tema vero è che riprendendo il discorso di prima delle posizioni sull'aborto, a me danno estremamente fastidio le posizioni dell'aborto di certa sinistra, di certa stampa laica, eccetera, come probabilmente, giustamente, perché sono, anche a me dà un fastidio, altri sentono offesi dai discorsi del professor Biagini invece sull'omosessualità.
Va bene, d'accordo, ho capito.
Danno fastidio anche a me quei discorsi sull'omosessualità, ma a me danno fastidio anche quelli sull'aborto, quando si semplifica. Poi un vostro...
Sì, a me sembra che il professor Biagini semplifichi anche sull'aborto, quando dice la crisi della famiglia raggiunge la sua manifestazione estrema con l'aborto volontario, il genocidio del XX secolo. Ecco, utilizzare la parola genocidio del XX secolo e associare la crisi della famiglia e l'aborto volontario, insomma, ci sono tante teorie anche su questo. A me sembra una semplificazione anche questa. Massimo, la ringrazio, dobbiamo correre perché la chiusura è vicina. E dunque, Giorgio da Reggio Calabria, buonasera.
Sì, buonasera a lei. Io volevo intervenire a proposito invece dell'intervento iniziale, quello su Padre Livio, Radio Maria.
Sì.
Volevo premettere, io sono un fedele ascoltatore di Radio Maria, nel senso che quotidianamente la sento anche da tanti anni. E posso dirle che da un punto di vista teologico, da un punto di vista ecco, etico e morale, mi ci ritrovo tantissimo, anzi mi è servito proprio per un discorso di crescita personale.
Allora?
Però invece, per cui ecco, per me Padre Livio è un punto di riferimento importantissimo per quanto riguarda l'aspetto della fede. Ho questo disagio che le manifesto invece per quanto riguarda ecco il Padre Livio giornalista o il Padre Livio che fa la rassegna stampa, che non lo ritrovo, mi sembra che sia suo fratello gemello che però ha litigato con quello teologico, perché mi sembra che sia un attacco sempre a senso unico, non l'ho mai sentito esprimere un giudizio di critica che su personaggi diversi da quelli che sono Scalfari piuttosto che altri personaggi.
Cioè, ce l'ha troppo con Repubblica ed è troppo indulgente con Berlusconi, dice lei.
Non è che è troppo indulgente con Berlusconi, non lo cita proprio, cioè, ma io vede, io apposta non ho parlato di Berlusconi, no, perché non è solo il problema di Berlusconi.
Sì, ho capito Giorgio.
Capisce?
Ho capito benissimo, e dalle sue parole, anche da altri interventi, capisco come Padre Livio Fanzaga, al di là di quello che uno può pensare, sia diventato ormai un protagonista assoluto del mondo della comunicazione di oggi. Se ne accorgono in pochi, ma Radio Maria è ascoltatissima, Padre Livio Fanzaga fa una bellissima rassegna stampa, insomma è un opinion maker di tutto rispetto. Ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.